Minuti.
Radio Polcenigo.
Dediche e richieste.
0434 74 96 19.
L'angolo della penna d'oca è un momento di riflessione con leggerezza. Una piccola parentesi per chiacchierare insieme di libri, cultura, territorio, ma anche di natura e crescita personale. Io sono Maria Marini, scrittrice, beta lettore e correttore di bozze, e questa è la mia rubrica. La stanza degli arazzi. Non ricordo dove l'ho letto, ma non era per forza necessario constatarlo nero su bianco su stampa per comprendere che la Gran Bretagna è la patria della magia. Non magia intesa come coniglio dal cappello o comunque non solo quella, ma la magia del piccolo popolo, Mary Poppins, di Harry Potter, del sogno di una notte di mezz'estate, di Campanellino, la Tinkerbell, compagna di avventure di Peter Pan, delle fate, dei folletti, degli gnomi e perché no, dei fantasmi, che abbondano nei castelli della Scozia e non solo. Durante il mio fortunato soggiorno nel Devon, nel sud-ovest dell'Inghilterra, nel purtroppo lontanissimo 2012, ricordo di aver visitato parecchi luoghi di grande suggestione in tal senso e di aver pensato: ecco perché la Gran Bretagna è così magica. Come non restare colpiti dagli interni delle vecchie case inglesi, dove la luce giallognola dei lampioni durante le sere di gennaio penetra attraverso le finestre senza scuri né tende, illuminando appena appena i corridoi storti, le pareti inclinate, i pavimenti non sempre a bolla? Ricordo in occasione della visita ad una dimora storica in particolare di aver pensato che la Rowling, quando scriveva del numero 12 di Grimmauld Place, la casa di Sirius Black, aveva preso spunto da quei silenzi ovattati, da quelle linee storte, da quelle meravigliose vedute interne, da quei giochi di luce e ombre attraverso i quali tutto si può immaginare e tutto può accadere. Non da meno è stato il Dartmoor, sempre nel Devon. Un luogo magnifico, fatto di brughiera e alcuni sparuti paesini deliziosi, nel mezzo di banchi di nebbia e tempeste di ghiaccio, come quella nella quale mi sono imbattuta mentre visitavo le pietre presso le quali pare che Conan Doyle si fosse ispirato per il suo mastino di Baskerville. Indimenticabile la chiesa di St. Mary and St. Gabriel, non lontano da Totnes. Passeggiare tra le tombe del cimitero di sera non è stato meno emozionante che posare la mano sulla corteccia dell'enorme albero di tasso che cresce proprio lì vicino. Una pianta che si stima abbia circa 1200 anni. In pratica lui c'era quando Robin Hood rubava i ricchi per dare ai poveri. Un pensiero quest'ultimo che più risulterà forse indifferente, invece a me colpisce tremendamente considerata la passione che ho per questo personaggio storico letterario. Ovviamente ho raccolto da terra un rametto di tasso di pochi centimetri che conservo ancora. Il brivido di St. Mary and St. Gabriel prosegue al pub che si trova a pochi passi dalla chiesetta e dal cimitero e che conserva in una bacheca in entrata un gatto mummificato, antico di qualche secolo. Fa la guardia, si dice da quelle parti, o almeno mi pare di aver capito con il mio inglese ben più terrificante di un gatto mummificato, e controlla le anime dei morti. Salendo un po' più a nord, in Scozia, presso il castello di Dunottar, mi è capitato di passeggiare, staccata dal gruppo e in solitudine, presso le strutture disabitate della parte che dà quasi a picco sul mare. Entrata in una delle disadorne stanze, sono stata bloccata appena dopo la soglia da una sensazione di vago disagio e me ne sono uscita con una certa velocità. Se solo il mio inglese fosse stato più snello dei miei passi, prima di entrare avrei letto il cartello esplicativo sul quale era chiaramente raccontato che quella era la stanza della Green Lady. Una figura femminile, eterea e misteriosa, che è stata vista più volte proprio in quel luogo, mentre chiamava i suoi figli. Tutto qui? No, perché la Gran Bretagna è piena di queste suggestioni e un mese di Devon, assieme a una settimana di Scozia, non possono di certo esaurire l'argomento, ma di sicuro aprono minuscole finestrelle su un mondo curioso e assai complesso, che va al di là delle semplici atmosfere da film di paura e che offrirebbe molti diversi piani di lettura antropologica, storica, psicologica e filologica di quel paese. In ogni caso, laddove il denaro per viaggiare manca, come nel mio caso, arrivano i libri.
occhiali tondi, fulmine in fronte, bacchette contro questi mangia morte, anche se scorre sangue serpe verde, oggi il cappello ha scelto un'altra sorte, c'è silente, è settembre, 9:15 senti il treno parte, perché al proprio destino non si sfugge, quello che non uccide rende forte come Harry Potter, e ci ritroviamo ancora ogni anno nuovo sempre dentro questa stessa scuola, magia, incantesimi, mirtilla che si sente sola, Tom che ritorna ancora ma con un nome che nessuno dice per paura, una scopa in alto vola, segue un boccino d'oro che sparisce in alta quota, Hermione che sa tutto fino a che non si innamora, ma Ron non si dichiara, l'amore è un incantesimo che nei libri non si impara, tra le mie necessità c'è uno specchio con mamma e papà, mi sembra siano ancora qua. Occhiali tondi, fulmine in fronte, bacchette contro questi mangia morte, anche se scorre sangue serpe verde, oggi il cappello ha scelto un'altra sorte, c'è silente, è settembre, 9:15 senti il treno parte, perché al proprio destino non si sfugge, quello che non uccide rende forte come Harry Potter, e ci ritroviamo insieme, lontani dai babbani in bilico tra il male e il bene, pozioni magiche, patronus e le cioccorane, hanno le figurine, tra queste gelatine una mi sembra cerume, mentre il cielo si fa scuro, Severus mostra un lato che non è così severo, e Draco fa il gradasso in fondo è solo un insicuro, anche se sangue puro, è la purezza dello spirito che fa un mago vero, tra queste difficoltà, il pensiero di mamma e papà, so già che mi proteggerà, occhiali tondi, fulmine in fronte, raccolgo tutti i doni della morte, anche se scorre sangue serpe verde, oggi il cappello ha scelto un'altra sorte, c'è silente, è settembre, 9:15 senti il treno parte, perché al proprio destino non si sfugge, quello che non uccide rende forte come Harry Potter.
Expecto Patronum!
La stanza degli arazzi, ovvero la donna con la veste a sacco, è un gustoso racconto di Walter Scott, tratto dalla raccolta intitolata Racconti del soprannaturale. Si tratta di una raccolta di 5 episodi ambientati quasi tutti in bilico tra Inghilterra e Scozia, laddove il confronto fra le due culture, come spesso accade in Scott, è continuamente oggetto di discussione, o almeno a me pare che sia così. L'introduzione all'episodio che fa l'autore è già di per sé meravigliosa. In una nota dell'agosto del 1831 riporta che la vicenda gli è stata raccontata a voce da una tale Miss Anna, un'anziana capace di narrare così bene da far sprofondare l'ascoltatore in suggestive atmosfere. Il libro sfogliato a mezzodì, annota Scott, sebbene rievochi gli stessi accadimenti, crea un'atmosfera molto meno avvincente di quella che si stabilisce, grazie alla voce di colui che racconta, di fronte a un gruppo di ascoltatori seduti accanto al fuoco, i quali vengono catturati dalla vicenda, mentre il narratore, descrivendo minuziosamente ogni singolo dettaglio per rendere tutto reale, abbassa la voce, accentuando il tono di mistero quando giunge al momento pauroso e fantastico. La storia è questa. Il signor Brown è un soldato tutto d'un pezzo, preciso, determinato, fedele alla disciplina militare e reduce dalla guerra americana, siamo alla fine del Settecento, e si ritrova a viaggiare attraverso la campagna, presumo, tra Scozia e Inghilterra. Durante una pausa per far riposare i cavalli, viene a sapere che colui che abita il castello non lontano è un suo vecchio amico di infanzia e adolescenza. Il castello risale alla guerra delle due rose, dunque alla fine del 400. Il signor Brown fa una bella improvvisata al vecchio compare, il quale, contento di riabbracciarlo, lo prega di restare almeno una settimana presso quell'antica dimora per godere delle belle giornate e andare a caccia insieme. Brown accetta con molta gioia. Ma le intenzioni dell'amico, Lord Woodville, sono se non altro non del tutto limpide. Il suo progetto, che pure non è di fondo malvagio, è quello di far alloggiare il ritrovato compagno di scorribande in una certa stanza del castello, proprio alla luce del carattere razionale, ordinato e determinato del soldato. La giornata in ogni caso trascorre allegra, tra ricordi e compagnie, ma una volta trascorsa la prima nottata, il mattino il signor Brown, presentandosi tardissimo alla colazione, mal vestito e peggio pettinato, è costretto a inventare una scusa rocambolesca e rimettersi in strada in tutta velocità. Cavalli e bagagli sono già pronti e non è facile per il padrone di casa convincerlo a ritardare la partenza di almeno mezz'ora, prenderlo da parte e farsi raccontare il perché di quell'improvviso cambio di programma. Il mondo della razionalità, oserei dire della modernità, più volte citata nel testo a proposito dell'arredamento, ma non certo di quella certa stanza, impersonato dall'irreprensibile, preciso ed equilibrato signor Brown, è costretto a scontrarsi con quello antico del mistero. Non un passato qualsiasi, bensì il passato di una terra antica che tiene molto a ciò che è stato. Quello che gli occhi del non più impeccabile signor Brown hanno visto durante la notte va insomma a confermare i sospetti del padrone di casa, il quale aveva da poco ereditato la dimora, sapendo bene che quella stanza avrebbe dovuto rimanere disabitata e chiusa, disobbedendo con un filo d'arroganza, ha rischiato di perdere un amico, poco male. La cosa buona è che ha imparato a rispettare i misteri del suo castello, che poco hanno di moderno e spavaldo e molto hanno di ancestrale e imperscrutabile. Cosa accada davvero durante la tormentata notte del signor Brown, non sarò certo io a spoilerarlo. Vale la pena procurarsi il libro e leggere non solo questo ma anche gli altri racconti. Il linguaggio di Scott è ovviamente ottocentesco, ma la sua straordinaria abilità di narrare va oltre i decenni e le tradizioni. Provare per credere. There's no time for us. There's no place for us. What is this thing that builds our dreams, yet slips away from us? finire qui, ma non posso, perché tra i racconti misteriosi che ho letto sulla Gran Bretagna ce n'è uno che mi preme di citare perché, per qualche motivo che non conosco, mi ha colpito parecchio. È narrato da Theodore Fontaine, autore tedesco di metà 800, che dedica un'opera al suo viaggio in Scozia. Parlando di Edimburgo e dei suoi segreti e soffermandosi su una vecchia casa nei pressi di High Street, poco dopo aver citato proprio Scott, ci racconta quanto segue. La casa sorge su uno spiazzo chiamato Lawn Market. Gli abitanti, persone schive, avevano invitato alcuni ospiti, amici e parenti. Era pieno giorno, la pendola iniziava a battere i rintocchi di mezzogiorno, la tavola era apparecchiata e un piacevole fuocherello crepitava nel caminetto. Tutti presero posto e il padrone di casa recitò la preghiera. Quando giunse alla frase «e non indurci in tentazione», si aprì un varco nella parete, in un punto dove nessuno aveva mai notato una porta, e una figura femminile entrò nella stanza. Scosse il capo, indicando un punto nel pavimento al quale si avvicinò esprimendo contrizione per una colpa commessa. Tutti i presenti, ospiti e padroni di casa, fuggirono terrorizzati. 100 e più anni sono ormai trascorsi da quell'infausto pranzo e da allora la casa è rimasta vuota e abbandonata. Fino ad oggi non è stato possibile trovare nessuno che abbia avuto la voglia di girare la chiave nella toppa arrugginita per controllare se la tavola sia rimasta apparecchiata da allora. Così le parole dell'autore tedesco. Immagino l'anima di quella donna, già sola prima, figuriamoci adesso, contemplare il dolore del proprio passato e ora quello della solitudine davanti a una tavola vuota, le cui cibarie si sciolgono e imputridiscono come corpi morti, ordinate e ben servite in tavola, una tavola mai più viva. In un altro racconto di Scott, tratto dalla stessa raccolta di cui sopra, la zia Margaret dice questo a proposito degli scozzesi. È risaputo che noi raramente perdoniamo, mai dimentichiamo le ingiurie ricevute e trasformiamo in culto il nostro risentimento. Inutile dunque cercare di rinnovare l'arredamento di una vecchia dimora, o rinfrescare una stanza con una mano di colore o aprire una finestra, poco da fare. La Scozia, come forse tutta la Gran Bretagna, non dimentica il proprio passato e il visitatore straniero, credo come il lettore curioso, ne ha la netta sensazione.
Oh, misty eye of the mountain below. Keep careful watch of my brother's souls. And should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over during suns. This is to end in fire, then we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out Father, oh, stand by and we will watch the flames burn up and on the mountainside. Should die tonight, we should all die together. Raise a glass of wine for the last time, calling out Father, oh, prepare as we will watch the flames burn up and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. And I see fire hollow in soul. I see fire blood in the breeze. And I hope that you remember.
see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. I see fire hollow and soul. I see fire blood in the breeze. And I hope that you remember.
Vi ringrazio per l'ascolto e vi dà appuntamento alla prossima puntata. Se siete aspiranti scrittori, ma anche se siete appassionati di lettura o illustrazione, di natura, di crescita personale e di storia del territorio, fatemi visita e seguitemi sul sito pennadoca.com oppure sulla pagina Facebook Pennadoca. Buon cammino a tutti, alla prossima!
La miglior musica di tutti i tempi la ascolti su Radio Polcini.